una prima in qualche modo attraversata del frammento, più antico frammento di sistema, volge verso la fase finale. E forse si sarà già in qualche modo profilata la dinamica che mi induce a sostare inizialmente su questo testo, forse anche Arminiano, forse anche no, ma la cui trama e, ripeto, il cui movimento interno mi sembra possa essere particolarmente utile per introdurre al discorso che in qualche modo tenteremo di ricavare dal frammento sul significato delle tragedie e da alcuni altri luoghi beniaminiani che stanno in un rapporto di stretta continuità, sia tematica che di prestazione, potremmo dire poetica e speculativa, con quello. E probabilmente avete già visto in qualche modo che ciò che anima questa sfocola che chiamiamo appunto una sorta di verbale di assemblea studentesca, ma tutto sommato per sottolinearne l'aspetto verde e germogliante più che appunto per ostentare una qualche sufficienza del tutto improponibile, la cosa che di più viene in luce è un movimento, per così dire, centripeto e dissolvente attraverso la sua attrazione, cioè come una sorta di risucchio. Tutte le forme della vita spirituale, dell'organizzazione storica e sociale vengono come richiamate all'altezza di una sorta di imbuto. L'imbuto, come abbiamo visto, se mi si passa questa espressione, è rappresentato dall'orizzonte della morale, che diviene poi subito più esplicitamente etica, come luogo di unificazione di tutte le idee della metafisica, o per meglio dire, perché questo slittamento è quello tecnicamente, di qualche punto di vista filosofico, decisivo, dei postulati pratici. Perché tutto l'orizzonte, per così dire, metafisico, cioè tutto l'orizzonte del pensabile filosofico, viene, come abbiamo visto, fatto transitare nell'ordine di una pratica, un pensiero che è esso stesso pratica, che non può in qualche modo essere se non perduto qualora venga fatto riposare nella quiete, in un certo senso filosoficamente classica, dell'edificio metafisico. Ora, questa tensione, questa concentrazione, come abbiamo visto, porta i saperi fondati in qualche modo sul sensibile, quello che in un certo senso appare pars pro toto, la fisica. Ma la fisica all'interno di questa immaginazione, potremmo leggere frammenti di epoca precedente di Hölderlin, ha una sua parentela strettissima con la poesia e con l'arte, istituita all'altezza appunto del sensibile. La fisica e le scienze, quelle che noi chiameremo adesso le scienze, avendo in qualche modo noi rinunciato a concepire la Wissenschaft nella sua ambizione di totalità e quindi nella sua inevitabile realizzazione massima a un livello filosofico, o come si pretenderebbe qui, a livello di una mitologia della Vernunft, una mitologia della ragione, dico, le scienze in un certo senso sono in questa prospettiva parenti della poesia, perché l'una e le altre muovono dall'orizzonte della sensorialità. Allora, questo stesso piano dovrebbe essere progressivamente rifuso, accorparsi con l'opera dell'uomo che, come abbiamo visto, dovrebbe a sua volta letteralmente essere concepita come ciò che fa liquefare strutture mutilanti, imprigionanti, non ideali, dell'intelletto che ingabbiano, per così dire, sino al momento presente, la vita degli uomini, a cominciare, per così dire, dalla supergabbia che qui si intuisce in un certo senso coordinatrice, forse generatrice delle altre, che sarebbe appunto lo Stato. E dentro a questa progressiva forma di compattamento si giunge quindi, in omaggio anche alla primitiva affermazione circa l'unica creazione dal nulla, ovvero sia la creazione a partire dall'io che pone il non io fichtianamente, almeno come palinsesto, la liquidazione di tutte le idee che caratterizzano la religione nelle sue forme istituzionali. In un certo senso, qui non abbiamo però, in questo processo di condensazione, l'abbiamo visto fin dove siamo arrivati, una forma di vera e propria cancellazione. Perché sì, in un certo senso la macchina tagliente, cacofonica, non vivente e quindi in quanto non vivente, non ideale dello Stato e delle sue articolazioni concettuali viene respinta. Ma in un certo senso le funzioni che tutte queste cose svolgevano e svolgevano in forma distorta, limitante, eccetera, dovrebbero essere ora rifuse e riarticolate in qualcosa che dovrebbe corrispondere a un processo anche espansivo. La mitologia della ragione che abbiamo cominciato a vedere annunciata ieri rappresenterebbe esattamente questo orizzonte in cui la concentrazione di tutto ciò che è stato dolorosamente e mutilantemente separato si riarticola in una pluralità invece organicamente connessa. Una pluralità di cose viene sacrificata e liquidata perché possa rinascere in una forma radicalmente metamorfosata, in una realtà più plurale e più unitaria. Abbiamo già in qualche modo visto che la formula, lo slogan, perché si può chiamare così, è già stato pronunciato, no? Monoteismo della ragione e del cuore, politeismo della Bildungskraft, della forza dell'immaginazione, quindi della immaginazione creatrice e dell'arte. E d'altra parte, come abbiamo visto, l'elemento ad un tempo monoteista e politeista è inevitabilmente connesso con l'affermazione iniziale e con tutto l'animus che pervade il testo, è quello che consiste nel dire: vogliamo essere soggetti liberi e creatori, cioè vogliamo una forma di organizzazione complessiva del mondo in cui la forza creatrice del singolo soggetto non sia ciò che va limitato in funzione di un bene comune, ma ciò che deve espandersi massimamente e liberamente per realizzare un'armonia complessiva. Voglio dire, è una bella radicalizzazione della forza stimolante dell'evento della rivoluzione francese e anche, come abbiamo detto sin dall'inizio, dell'evento, diremmo noi oggi epistemologico, della rivoluzione kantiana, insomma, del ridestamento dal sogno dogmatico.
quella cosa che non a caso veniva registrata, penso appunto allo Schelling del Philosophische Brief, un po' tutto in questo periodo, come soggettivismo. Affermazione della soggettività. E quindi l'orizzonte di una mitologia della ragione diventa quello in cui è possibile effettivamente affidare all'idea di bellezza la funzione sintetica di tutto questo nuovo mondo delle idee. Quindi l'impresa della conoscenza, l'impresa della filosofia, dovrà trovare la sua realizzazione massima in una forma poetica, mitologica in questo senso, che sia contemporaneamente realizzazione di una ragione, per così dire, vivente. Quindi un movimento di concentrazione e di dilatazione, in qualche modo, no? Attorno a uno snodo che è il radicale mutamento, la radicale trasformazione. La trasformazione, appunto, la trasformazione. Il tempo della trasformazione è la forza che si dispiega nel trasformare. E per il momento, come possiamo dire, è uno slancio gioioso di cui dovrebbero fare le spese soltanto, letteralmente, i preti. Che sono ovviamente in questo caso, sì, certo, una gerarchia ecclesiastica, ma sono, come possiamo dire, tutte le gerarchie che sono sostenute dalla rappresentazione del mondo che deve essere superata. Il mondo dominato dall'intelletto, dominato dalla astrattezza, dalla forza dominante appunto di macchine non viventi, è tutto fatto di caste. Caste sacerdotali, caste sacerdotali ufficialmente religiose o caste anche semplicemente laiche, che sono quelle che appunto in un certo senso hanno sino ad oggi proclamato l'opportunità di una distinzione tra una false religion e una gelehrte religion, tra una religione del popolo e una religione dei dotti. Dove la religione del popolo è la religione che serve a governare il popolo. Da parte di dotti che non crederebbero mai alla religione che viene propinata al popolo perché il popolo obbedisca. Se vogliamo, nella versione nobile, che sarebbe il popolo non ci arriva, dobbiamo parlargli attraverso figure, immagini e miti. Mentre invece, perché incorpora una certa quota di illuminismo, il dotto può muoversi al di fuori di questi limiti e questo legittima, anche ideologicamente, una superiorità che corrisponde al suo stato sociale dominante. E ricordate il passaggio provocatorio dell'estensori del testo, quando il nostro dice appunto, sì, una religione sensibile è necessaria al popolo, ma ancor più ai filosofi. Quell'elemento di sensorialità che prima veniva considerato come poco più che un instrumentum regni, un modo per tenere buono con delle narrazioni un popolo che poteva essere educato solo sino a certi livelli, adesso diviene la risorsa che deve caratterizzare un livello ulteriore, superiore e più potente della ragione. Quell'elemento quindi di miticità, di sensorialità e di miticità che prima caratterizzava come possiamo la religione chip, insomma, per dirla, insomma, la, anzi, la regione Billy, visto che parliamo nel contesto tedesco, la Pokiskei, insomma, diventa invece la asticella a cui va portato lo sforzo della ragione. La ragione dovrà recuperare sensorialità, dovrà diventare una ragione vivente. Ora voi capite che questo tipo di obiettivo sarà poi dopo tutto l'obiettivo a suo modo adorato dalle forme più imponenti di sistema, cioè la formula ciò che è reale e razionale, definitiva, no? La ragione come ragione che è coincidente con la vita stessa, beh, essenzialmente sarà il compito del grande sistema. Qui, diciamo in una forma ribollente ancora indefinita, qualcosa del genere si sta aggressivamente manifestando. Eravamo arrivati più o meno qui. Esporrò un'idea che a quanto mi risulta allora non è ancora divenuta cosciente in nessun uomo, l'abbiamo detto ieri, è necessario possedere una nuova mitologia deve porsi al servizio delle idee, deve divenire una mitologia della ragione, no? L'abbiamo visto più ieri. Si muss eine Mythologie der Vernunft werden. Ora, se non daremo alle idee una forma estetica, e via di idee estetici, das heißt mythologisch machen, haben sie für das Volk kein Interesse. Che se non daremo alle idee una forma estetica, questo non avrà nessun interesse per il popolo. E viceversa, se la mitologia non è razionale, il filosofo ne deve provare vergogna. E così alla fine coloro che sono illuminati e coloro che non lo sono, si riuniranno aufgeklärte und unaufgeklärte, gli illuminati e i non illuminati. Cosa vuol dire che si uniranno? Vuol dire che in un certo senso cambierà la natura radicalmente della non illuminazione degli uni e della illuminazione degli altri. Cioè qui il progetto non è quello genericamente di un'alleanza tra il popolo e i dotti, ma il superamento radicale di questa distinzione, ovvero sia il rifiuto di concepire il popolo come una entità, per così dire, sottodimensionata qualitativamente rispetto a cui si svolge la ragione nella sua forma più alta. Perché il mantenimento di questa distinzione limita la stessa ragione nella sua forma più alta. Vi è quindi bisogno di un movimento che rimetta radicalmente in questione l'essere non illuminati degli attuali non illuminati e l'essere illuminati degli attuali illuminati. E difatti la mitologia deve diventare filosofica. Die Mythologie muss philosophisch werden und das Volk vernünftig. Und die Philosophie muss mythologisch werden. Insomma, la mitologia deve divenire filosofica in modo da rendere il popolo razionale. E la filosofia deve divenire mitologica, così da rendere sensibile i filosofi. Qual è l'aspetto importante di questa operazione? Il fatto che allora tra gli uomini regnerà un'eterna unità. Cioè l'elemento che prima si diceva di unificazione, che non è semplicemente la ricomposizione, ma è il manifestarsi della unità del reale in una forma non mascherata, limitata e depotenziata dalle divisioni. L'eterna, per così dire, unità, che così si viene a sviluppare, come vedremo immediatamente dopo, non va vista come uno stato finalmente raggiunto, anche se molto potrebbe far pensare così, ma come un gesto intrinsecamente espansivo. Non si tratta di sollevare un velo sotto il quale ci sarebbe l'unità nascosta, ma come possiamo dire, produrre l'unità, facendola, come possiamo dire, sgorgare. Esplicitazione, come possiamo dire, socioestetica. Non più sguardi sprezzanti, non più il timore del popolo verso i suoi sapienti e i suoi sacerdoti. Come possiamo dire, questo è un passaggio che in un certo senso allude a un riflesso più diretto, sociale e politico, insomma, no? Rottura nei confronti delle superiorità castali, no? Il popolo non dovrà più guardare ai suoi dotti, ai suoi sapienti, come a un ceto superiore, perché non vi sarà più questa distinzione, a patto che il popolo diventi a sua volta sapiente. E questo deve divenire attraverso questa nuova forma, chiameremo oggi di cultura, che è la mitologia della ragione, nella quale tutti dovranno essere attivi e creatori. E potremo allora sperare, allora, in uno sviluppo armonico dann es erwartet uns gleiche Ausbildung aller Kräfte. Allora potremo sperare in uno sviluppo omogeneo, gleich, uguale, no? Di tutte le forze, di tutte le potenze. Des einzelnen sowohl als aller Individuen. Quindi, nel singolo come nella totalità degli individui. Questo è il passaggio che da un certo punto di vista va opportunamente sottolineato. Questa manifestazione armonica di tutte le capacità dovrà avvenire contemporaneamente, perché il movimento è lo stesso in ogni singolo individuo e nella totalità degli individui. È, come possiamo dire, un gesto che noi riconosciamo nella nuova forma sociale come nella vita del singolo. Qui sostanzialmente abbiamo quell'elemento di monoteismo e di politeismo assieme, perché questo gesto è un unico grande gesto, ma la sostanza di questo gesto è la fioritura di tutte le capacità, di tutte le potenze, in tutti e in ciascuno, in tutte le direzioni. Sembrerebbe, qui vuol dire, senza specializzazioni, senza divisione del lavoro, senza destinazione di alcuni a una certa cosa e di altri ad altra, senza un livello sovraordinato che governa e piega alle sue decisioni i portatori delle diverse Fähigkeiten, delle diverse abilità. No, in ciascuno tutte le potenzialità armoniosamente sviluppate e in tutti armoniosamente sviluppate. Quindi questo elemento per cui il singolo è universalmente produttivo e creativo, e tutti assieme lo sono, e questo fatto non è conflittuale ma sinergico e positivo, questa sarebbe la sostanza della mitologia della ragione.
E di fatto, keine Kraft wird mehr unterdrückt werden.
Nessuna potenza, nessuna capacità, nessun slancio che porti al fare, nessuna creatività, diremmo noi forse oggi, dovrà più essere
unterdrückt,
compressa, limitata. Perché la presente organizzazione intellettualistica e statale del mondo, dico di bambini in questione, comporta che tutti possano fare meno di quello che potrebbero fare. Tutti devono rinunciare a parte della loro potenza, limitare le loro capacità di vita e di invenzione, ciascuno venendo destinato a un suo ruolo e solo a quello, o a nessun ruolo. Beh, ecco esattamente. Qui invece, in questo orizzonte armonioso della nuova mitologia della ragione, tutti possono fare tutto, sviluppare al massimo il loro talento.
Se voi pensate, sono adesso quali sono le letture, che adesso non si fanno più, ma nelle rappresentazioni anche diamatistiche, insomma, dal senso proprio di dialettico materialismus, della realizzazione del comunismo, che all'interno di questa tradizione marxiana si prevedeva comportasse il superamento del socialismo e quindi dello Stato socialista
in una realtà comunista non a caso emancipata dai limiti accettati solo transitoriamente dello Stato, ma ci saremmo trovati nella condizione in cui ciascuno avrebbe avuto secondo i propri bisogni e avrebbe potuto fare tutto ciò che in qualche modo era nelle capacità e nelle intenzioni di fare. Qualcosa arrivo subito che in certo senso, come possiamo dire, potrebbe apparire una sorta di golden zeit, insomma, no? Di età dell'oro. Dove è lecito ciò che piace. E su questo non a caso aveva riflettuto qualche anno prima in quel monumento del pensiero trasposto in poesia il solito Goethe, che dal punto di vista della lucidità ovviamente travolge tutti, anche se, come qualcuno avrà messo in luce, forse rifiutandosi a una parte della sua possibile grandezza, aveva riflettuto nel Torquato Tasso. Tragedia, come possiamo dire, per eccellenza, come possiamo dire, della fragilità di un pensiero di una nuova età dell'oro. Insomma, come dire, geniali ma quanto fragili, romantici. Forse bisogna pensare in un altro modo ciò che loro suscitano come problema, perché loro al fondo non si capiscono. Un cuore di confusione limita il loro slancio. Insomma, per carità, voglio dire, Hegel sarà ancora più caustico, ovviamente. Vabbè, però, dicevamo, la configurazione quindi di questa forza che parla in tutti e con una sua peculiarità in ciascuno e nello stesso tempo dà forma a una comunità umana perfettamente realizzata, cosa comporta? Beh, comporta essenzialmente questo: regnerà una grande libertà e uguaglianza degli spiriti. Uno spirito superiore inviato dal cielo dovrà fondare tra noi questa nuova religione. Sarà la estrema e la più alta Größte Werk der Menschheit. La estrema e più alta, più grande, opera dell'uomo. Come si nota, l'aspetto estremo, das Letzte, l'ultima proprio, Werk der Menschheit, indica in un certo senso che questo passaggio è un passaggio che in un certo senso ci porta forse a un compimento dell'umanità che porta al di là di essa, insomma. Qualcosa in cui si respira come il fascino di un'idea che qui non è esplicitamente dichiarata, cioè la suggestione di una ulteriorità rispetto alla storia, di una fine della storia, di un balzo di qualità che in un certo senso porta fuori dalle vicissitudini passate del genere umano. Qualcosa, in altri termini, in cui in una superiore armonia l'uomo si emancipa dai propri limiti. Lo spirito superiore che giunge a portarci questa nuova libertà, questa entità in un certo senso prometeica, Prometeo che dona il fuoco agli uomini, come si sa, è pulito dagli dèi, per questo in un certo senso potrebbe anche far pensare a quella figura di eroe animato da un destino che lo porta ad essere egli stesso lo snodo attraverso cui si manifesta concretamente una generale complessiva trasformazione, nel senso appena indicato, che nell'immaginazione, questa volta senza altro, di Hölderlin, sarà appunto Empedocle, il grande filosofo, taumaturgo, poeta, che finisce la sua esistenza nelle fiamme dell'Etna, nel quale si getta involontariamente per compiere così un'azione radicalmente potente, altrimenti impossibile. Il gesto più tragico possibile, perché è il gesto in cui si esplicita e si realizza la tragedia in quanto tale. Una tragedia che è più tragedia di qualsiasi altra tragedia, perché al suo cuore si produce l'evento più reale, più decisivamente reale. E, ma lo vedremo andando avanti, la tragedia, la morte di Empedocle, è una tragedia che ha come suo vero tema la possibilità di scrivere una tragedia come questa. Si può scrivere una tragedia così? Ben inteso, si può scriverla facendo sì che questa tragedia sia veramente questa tragedia. Cioè Empedocle può finalmente buttarsi nell'Etna soltanto se nella tragedia Empedocle è in grado di trovare una manifestazione della ragione che lo porta all'Etna, che produca una tragedia così forte da essere essa stessa una trasformazione del mondo. Solo Söderlin, in un certo senso, scrive una tragedia che sia potente quanto il gesto di Empedocle. Il suo Empedocle può gettarsi nell'Etna, ma se Empedocle non trova le parole per compiere con una giustificazione potente il suo gesto, neanche la tragedia di Hölderlin può compiersi. E a questo però arriveremo tra un attimo, perché come vi dicevo, alcune delle cose più importanti di ciò che concepiamo come la filosofia di Hölderlin sono in realtà l'improdotto di un autocommento, un tentativo di approfondire ciò che in un certo senso emergeva come problema nella concezione della sua tragedia, la morte di Empedocle. Insomma, capite che in qualche modo tutto questo ha per me, nel proporvelo, una ragione, perché questa è esattamente la ricerca della necessità. Perché in qualche modo la poesia o la manifestazione del pensiero, che in questo caso vorrebbero fondersi, dovrebbe essere qualcosa di non casuale ma di necessario? Questo è il problema. E nel momento in cui la poesia diventi un evento necessario, esso diventa anche evidentemente qualcosa in cui si manifesta una necessità complessiva del reale. Diventa qualcosa, per dire in maniera proprio semplicistica, di decisivamente importante. A che altezza, in altri termini, si collocherà allora, in questo senso, la poesia, e la poesia tragica in particolare, nel movimento in cui si produce la realtà? E in che misura questo movimento cambia nella sua qualità a partire dal fatto che una ragione e una forza poetica contemporaneamente riesca a coglierla? Come dire, ciò che in un certo senso profondamente si capisce è radicalmente mutato da ciò che lo capisce. Se noi comprendiamo profondamente la natura della realtà come ciò che adesso accade, il fatto che noi la si capisca la cambia, perché noi stessi siamo parte di questa realtà. E nel momento in cui la comprendiamo, ne mutiamo anche la sostanza. Sarà una questione che ritorna in maniera diversissima in tantissimi pensatori, anche in tanti poeti, con vario grado di evidenza, a volte anche in grandi scienziati. Lo stesso principio di Heisenberg, insomma, non volendo, la consapevolezza che tutto sommato la stessa osservazione cambia l'osservato. È una semplificazione a cui dobbiamo grandi progressi della ragione pensare che noi ci sia fuori come osservatori da ciò che osserviamo, ma siamo sempre dentro alla realtà in cui avviene la nostra osservazione, e ciò che facciamo non è mai soltanto vedere quello che vediamo mentre osserviamo, ma è tutto ciò che accade a partire dal fatto che noi osserviamo. Ma questo è ancora così, un esempio in qualche modo un po' riduttivo. Ecco, ora è chiaro che questa cosa porta, per così dire, a dei limiti estremi la tenuta di ciò che intendiamo per letteratura o per poesia. E letteralmente la morte di Empedocle, che lo vedremo, come possiamo dire, è una tragedia in cui una lingua stupenda si porta a un tale grado di autocombustione da spezzarsi e ridursi in frammenti. Così come, e anche qui se avremo tempo qualcosa vedremo, e se no, no, in una forma di vera e propria liquefazione della lingua avviene il coglimento dell'elemento più intimo intimo che caratterizza la lingua dei tragici greci, nelle traduzioni e nel commento alle traduzioni dell'Antigone e dell'Oedipo di Sofocle, Vierderli. Traduzioni assolutamente vertiginose, perché la lingua vi viene in qualche modo attratta in una dimensione in cui la verità che riesce a far emergere dai testi tradotti diventa quasi incompatibile con un tedesco comprensibile. Un tedesco comprensibile, dicevamo, perché in realtà forse qui bisogna per un attimo raffreddare questo discorso e recuperarne uno di ambientazione, ma non soltanto di questo, come vedrete, che avevamo cominciato a fare ieri. Perché in realtà, vi ricordate, dicevamo, a suo modo, il discorso dei bambini del più antico sistema di frammento, del frammento del sistema, in un certo senso è un discorso in cui respira il grande pathos, se possiamo chiamarlo così, se no, del processo di unificazione. Un processo di riunificazione, in questo caso di riunificazione tedesca, qui non tanto concepito come assemblaggio di realtà esistenti, ma come emergenza originale di ciò che è intimamente, originariamente unico e unitario. Il problema, che è un gigantesco problema, che anche Hölderlin a suo modo attraversa, lontano apparentemente da preoccupazioni di ordine politico e da linguaggi di tipo politico, il problema del posto della realtà del destino della Germania nell'accadimento complessivo della realtà del mondo, in qualche modo un beruf quasi, una missione da un certo punto di vista. E mi ricordavo, no, questo pensiero nella cultura tedesca può diventare egocentrismo imperialistico o manifestazione del cosmopolitismo, della forma più radicale e generosa. Dentro a questa Germania ci sta tutto, compreso la Germania scotomizzata dei grandi ebrei, che sono non a caso una forte spinta, sono i protagonisti di una fortissima spinta. Cosmopolitismo, e non sarà non a caso uno dei capi di accusa, che un altro modo di interpretare la spinta originariamente unificante e autoaffermativa della Germania rivolgerà nei loro confronti. L'immagine in altri termini proprio del popolo del deserto, che fa emergere, per così dire, la sabbia del deserto sotto le frondosissime foreste che sono la terra originaria dei Germani. Il popolo dei desertificatori delle radici. Il popolo che spinge a una trasformazione autodistruttiva. La modernisierung senza limite. Tecnicizzazione, industrialismo, grande capitalismo e combustione di tutto a favore di uno sviluppo che distrugge l'autentico. Ho fatto in altri termini così un compendio di una versione, come possiamo dire, terribile, ma a suo modo decorosa, si fa per dire, dell'antisemitismo. È qualcosa che va al di là, per così dire, dello sporco ebreo, del discorso sulla lussuria di uomini e di donne, sulla
inferiorità fisica, eccetera, insomma, no? Qualcosa che identifica nella forma dell'ebreo, della filosofia, uno snodo decisivo della modernità e delle sue possibilità di catastrofe, insomma, no? Ecco, ora, il problema quindi di ciò che è propriamente tedesco, che nell'emergere, nella sua vera natura, dovrebbe avere una portata, in qualche modo mondiale, universale, qualcosa che ha a che fare appunto con lo snodo liberatorio dello spirito che viene a redimere. Spirito che viene a redimere, beh, sostanzialmente, come possiamo dire, questo tipo di funzione l'abbiamo trovato tante volte nella storia. Dei redentori non sono mancati, e non sono mancati grandi sovrani o grandi eroi destinati a redimerci, insomma, no? Esiste non a caso tutto un vasto leggendario. Insomma, cioè, voglio dire, i miti mitraici, lo stesso mito di Dioniso. È sintomatico che
lo ricordava Elias Tetter, che lo ricordava Zellan, che quando viene realizzata una delle prime edizioni del Leus und Lena di Büchner è un altro di questi tedeschi che sono comunisti, materialisti, non idealisti, e a volte anche geniali effettivamente, e conseguentemente se la passano abbastanza male, però insomma, quanto basta però anche per in qualche modo, perché sia stato istituito un premio Büchner, che fu un premio vinto tra l'altro appunto dal grande Paul Celan, no? Cioè, ricordava che una delle prime edizioni prevedeva che il discorso finale del cinico intrigante che ha mosso le fila di tutte le vicende, nel quale il cinico intrigante in qualche modo descrive tra i suoi obiettivi quello di vivere con una comoda religione, con una religione comoda, è la descrizione proprio del Biedermeier, insomma, no? Una religione comoda, in una vita comoda, in cui ci siano discreti agi materiali e molta tranquillità, no? Su questo, tra l'altro, forse sarà bene dare un'ulteriore sottolineatura. In realtà l'editore, che appunto è un tedesco che appunto ha una grande sensibilità per gli spiriti che vengono dal cielo, in realtà corregge con comment de religione. C'è una religione dell'avvenire, una religione che verrà,
che non c'entra evidentemente col discorso di un cinico, ovviamente, no? Eh sì, effettivamente. L'idea di una comment religion, di una religione che avverrà, una religione che ci libererà, una religione che cambierà tutto, un redentore. Beh, il redentore è una figura decisiva della teologia ebraica, il redentore però è soprattutto anche una versione decisiva, una figura decisiva dell'escatologia cristiana. Dimenticavo appunto comoda, perché in realtà al cuore di quello che noi spesso chiamiamo il militarismo tedesco in realtà non sta una particolare vocazione per la guerra, ma una decisiva vocazione per un'esistenza comoda, tranquilla, senza sussulti, per la quale si può addirittura allestire un campo di concentramento e gasare un po' di gente. Non so se qualcuno di voi abbia visto un bellissimo film di Billy Wilder degli anni 50 che si chiamava Stalag 17, eh? Forse qualcuno sì, lei sì, insomma. È un film che è sostanzialmente un film commedia in realtà, e Billy Wilder è stato uno dei più grandi sceneggiatori e registi della sophisticated comedy, in un certo senso anche se virata al nero, all'acne, della grande Hollywood. E Billy Wilder è un tedesco, è Wilhelm Wilda, che conosce splendidamente la Germania come la conoscono i tedeschi, che non riescono più a sopportarla, insomma. Quando riescono più a sopportarla, collaboratore di Lubitsch, non a caso prima di essere Lubitsch, di grandissimo regista, prima di essere regista improprio, e in questo campo di concentramento, come possiamo dire, a un certo punto il maggiore che lo comanda, che lì è fatto e interpretato dal grandissimo regista di origine tedesca, Hollywood, Otto Preminger, che fa una caricatura stupenda, non a caso secondato da un grandissimo caratterista hollywoodiano, che lui tedesco di origine, che era Sieg Hohmann, no? Che avrete visto forse in centinaia di film, attore assolutamente stupendo, vale un grande testo filosofico. Insomma, vuole scoraggiare i due detenuti, che sono inglesi e americani, dal tentativo di sfuggire. Per cui, a un certo punto, quando vi è stato un tentativo di fuga, il nostro arriva nella baracca in cui c'è stato il tentativo e con un sorriso che minaccia evidentemente, perché è il sorriso dell'aguzzino, insomma, no? S'aggira per apparentemente quieto per la baracca, si ferma davanti a una finestra e osserva. A questa finestra starebbero bene delle tendine. Poi con un ghigno satanico si rivolge ai prigionieri e fa: non le avrete, non le avrete, non avrete le tendine. Che terribile punizione in una baracca, in un campo di concentramento, non avere le tendine. In realtà l'invenzione è geniale, perché per il nostro maggiore tedesco, che quando deve rispondere al generale per telefono si fa mettere gli stivali, perché anche se si è al telefono bisogna rispondere a un generale con gli stivali, e le tendine sono qualcosa di decisivo. In realtà la guerra la si combatte per poter essere un popolo che può finalmente avere le tendine in casa. Tendine in casa, un tè alle 5 e una fetta di torta, possibilmente con molta panna. Per queste cose si può combattere una guerra mondiale. E su queste cose ci si può anche in qualche modo accordare per difendere tutto questo nelle forme più tremende. Questo è un aspetto che non va in qualche modo perso di vista, perché è quell'aspetto nei confronti dei quali Vali, Hölderlin, Nietzsche, eccetera, faranno scattare, come possiamo dire, una idea di Germania che vorrebbe affermarsi letteralmente bruciando questa Germania. La Germania della pesantezza di stomaco, della digestione difficile, della inesteticità delle diete, di cui parlerà con tanta aggressività Nietzsche, ad esempio, in Ecce Homo, no? Bene, proprio per questo, forse può essere utile evocare, solo evocare, le battute finali di una delle più grandi invenzioni poetiche di Hölderlin, Patmos, uno dei suoi inni più grandi, nel quale viene orchestrata una riflessione di eccezionale portata, di cui coglieremo soltanto qualche spicchio per la parte che ci interessa allo scopo che vi dice. Sulang, Sulang schon ist die Ehre der himmlische unsichtbar. Denn fast die Finger müssen sie und führen und schmecken. Entreißt das Herz und eine Gewalt. Denn Opfer will das himmlisches, himmlischen jedes. Wenn aber eines versäumt war, nie hat es Gutes gebracht. Wir haben gedient der Mutter Erde und haben just dem Sonnenlicht gedient, unwissend, der Vater aber lebt, der über allen waltet, am meisten das gepflegt werde, der feste Buchstabe und bestehendes Gut gedeutet, dem folgt deutscher Gesang. Der folgt deutscher Gesang. Di ciò è seguace il canto tedesco. Di che cosa è seguace? Il canto tedesco. Leggiamo allora, sì, un po' rapidamente la traduzione, allora per comodità. Perché Cristo è ancora vivo, ma sono venuti tutti gli eroi, i suoi figli e la sua sacra scrittura, le opere della terra fino ad oggi spiegano in fulmine. La gara è inarrestabile, ma egli è qui perché le sue opere gli sono note tutte già da prima. A lungo, troppo a lungo, sì, sull'anga appunto come dicevo, a lungo, troppo a lungo, la gloria degli dèi non fu visibile, perché essi quasi debbono guidare le nostre dita. Per vergogna una potenza strappa il nostro cuore. E infatti, no, come appunto abbiamo visto prima, no? Ogni celeste vuole il sacrificio, mai ha portato bene dein Opferwill der himmlischen jedes, no? ogni celeste vuole un sacrificio e mai ha portato bene trascurarne uno solo. Noi siamo stati servi della terra madre, di recente ignari del padre luminoso, il quale peraltro domina soprattutto e in particolare ama che sia curata das gepflegt werde der feste Buchstaben, la solida lettera, quello che resta bene interpretato, un bestehendes gut gedeutet, e ciò che resta bene interpretato, gut gedeutet. Questo si dedica, questo legge in qualche modo, questo le sa fare il canto tedesco. Quindi cosa saprebbe fare il canto tedesco? Cosa tenta di fare il canto tedesco attraverso Hölderlin, evidentemente? Vediamo. Patmos è il titolo di questa composizione, di cui, ripeto, ho letto soltanto una conclusione, che così, ripeto, può essere letta solo perché utilizziamo tutti i riferimenti a Hölderlin in una logica molto parziale. Patmos evidentemente si rivolge a Patmos, l'isola di Patmos. E che cos'è l'isola di Patmos? È l'isola di San Giovanni, l'isola dell'Apocalisse. Quindi l'isola in qualche modo che si lega al nome che per eccellenza indica una parola che trasforma, perché questa è l'Apocalisse, no? Una parola che compie i tempi, una parola che è una parola di trasformazione, rivelante.
In realtà Cristo è ancora vivo, dice Berlino. Cristo effettivamente ha, in questo caso, la coppia, come sappiamo, verrà ripresa poi in maniera importante altrove, ha qualcosa a che fare con Dioniso. Il dio della tragedia senza il quale non vi sarebbe il grande tentativo delle. Anche Dioniso, come dicevamo, è qualcuno che giunge e libera, basta chiedere ad Arianna, piantata in Asso, ovvero sia nell'isola, ovviamente di Nasso, perché questa è l'origine dell'espressione, da Teseo, non viene, non a caso, recuperata a destino migliore da Bacco, Dioniso. Ma come possiamo dire? Elderlin sostanzialmente si è essenzialmente soffermato, e anche il Patmos è così, su di una situazione che è quella che caratterizza, appunto, tragicamente, di un tragico che rischia di inghiottire in sé la possibilità stessa della tragedia. Una situazione predente che egli definirà in pagine famose, in versi famosi, la condizione della doppia infedeltà, degli dèi agli uomini e degli uomini agli dèi. Gli dèi hanno abbandonato il mondo e gli uomini hanno abbandonato il sentimento della mancanza degli dèi. Da un certo punto di vista, quando vi proponevo Erte des Lebens, le due strofe che la compongono con lo spazio vuoto in mezzo, in un certo senso in quello spazio vuoto, come possiamo dire, ciò che era accaduto era anche che gli dèi per un verso se ne erano andati e per un altro verso gli uomini avevano cessato di sentirne la mancanza. Forse anche in un certo senso da questo, sì, forse, chiedo scusa, è tra una mezz'ora, abbiamo del qualcosa di urgente?
Definire, no, fissare forse una data, vado su.
Ti chiamo appena terminato, grazie. Sì, allora dicevo...
Scusate, l'Alta Dance, appunto, come diceva la volta scorsa, fa parte della sua necessità.
E vede in tardi pensare che ciò che c'è non ci sia. E dunque, dicevamo,
il vuoto che in qualche modo così si è prodotto, è il vuoto che in un certo senso chiama allo sforzo infinito di una tragedia che sia veramente una tragedia. Ora, nei versi che abbiamo letto, ritroviamo, non a caso, l'immagine della Sacra Scrittura.
La Sacra Scrittura indubbiamente ci parla del Côté protestante e pietista, che è sottinteso in tutto questo itinerario. Successivamente, non a caso,
il Buchstab, cioè la lettera, sarà aggettivata con feste.
E feste è solido.
Insomma, poi possiamo dire un aggettivo che ha un bel pedigree nella tradizione tedesca, no? Eine feste Buchstumsabot, forte rocca. È il nostro Dio, avrete riconosciuto ovviamente l'attacco del corale di Lettero. Noi possiamo dire l'immagine della sicura rocca rappresentata dal testo biblico. Quel testo biblico di cui la tradizione protestante luterana farà l'interlocutore quotidiano del credente abilitato a interpretarlo, abilitato a farsene attraversare, abilitato a risuonare della parola biblica, quella che contemporaneamente è di conoscenza vietata in contesto cattolico, no? Come sapete, all'epoca la lettura diretta della Bibbia era ritenuta in contesto cattolico vietata e punita. E come sappiamo, la sicura lettera della Bibbia, come possiamo dire, guida in una direzione che è quella di una religione dell'interiorità, una religione della non esteriorità, una religione che casomai liturgicamente punta all'immaterialità del canto e non alla sontuosità della messa in scena rituale che caratterizzerà in maniera così suggestiva per tutta l'Europa, soprattutto l'Europa protestante, la grande controriforma del mondo cattolico, che svilupperà al massimo un politeismo dei santi e una grande coreografia, scenografia del rito religioso, un sontuoso recupero della sensorialità. Tutti termini che, come possiamo dire qui, come avete visto anche dal frammento di quello del più antico frammento di sistema, sono poderosamente messi in gioco. Cristo, dopo tutto, è il problema dell'incarnazione. Non un caso, come possiamo dire, Carl Schmitt, cattivissimo e genialissimo cattolico, con la caso del suo articolo giovanile di Sitpakai da Kirka, pubblicato non a caso in Summa, ammoniva, per così dire, gli interlocutori protestanti: se andate avanti voi a ritenere che la religione sia solo qualcosa di silenziosamente abitante nella, cosa farete quando verranno a prendervi con i bastoni? Uomini a cui l'assenza di segni esteriori avrà fatto sparire il senso stesso della religione. Beh, tutto sommato, i bastonatori nazisti squalificarono essenzialmente per i vari Barth, Bonhoeffer, per i grandi teologi protestanti. Va detto che, almeno entro certi limiti, Carl Schmitt finì per essere tutto sommato non in palese disaccordo con le squadracce in questione, sulla base peraltro di, come ammise a Norimberga, di un errore di presunzione, no? La sua famosa formula: mi sembrava che Hitler fosse talmente inferiore a me intellettualmente che non potevo pensare di non riuscire io ad abbindolarlo alla fine. Mentre invece mi ha fregato lui, insomma. Ma questo dà uno sviluppo ulteriore. Quindi l'elemento forte della Bibbia, ma l'elemento della Bibbia porta in sé il problema appunto della scrittura, della solida lettera e di ciò che resta bene interpretato. E ovviamente tu
tutta questa immensa costruzione che è Patmos è dedicata all'Angraphon Homo, cioè all'angravio, una sorta di marchese potremmo dire, ma di marchese sovrano insomma, di Homburg. Cioè tutto questo è non a caso dedicato al sovrano di un piccolo stato tedesco. Che non a caso si pensa, viene da qui evocato, come un protettore zelante di ciò che è stato istituito e che è stato ben interpretato, insomma, no? Quindi la lettera che sta. Ma come sta la lettera? Questo è in qualche modo il problema. Ora, a lungo tempo, per troppo tempo, la gloria degli dèi non fu invidia. Eppure sono essi che dovrebbero guidare il nostro vita. Tutti i celesti, cioè tutti gli dèi, pretendono sacrifici e non bisogna trascurarne nessuno. Qui in luce c'è un elemento importante della comprensione della tragedia degli antichi, perché come abbiamo detto più volte la tragedia è un modo in cui la polis, la città, governa, si fa per dire governa, media il suo rapporto con gli dèi che l'attraversa. Perché nel momento in cui non si giunga alla mediazione giusta con gli dèi, le divinità che attraversano la vita degli uomini, nel momento in cui non siano adeguatamente mediate, formate, diventano delle potenze distruttrici, portano alla rovina, puniscono con il loro zonos la ibris di chi non ha trovato la giusta misura nel relazionarsi con loro. E anche l'armonia di cui abbiamo sentito parlare prima è un'armonia nella quale nessun Dio viene trascurato, viene onorato secondo la sua giusta modalità. E anche qui, come vedete, il Cristo che non è morto e gli dèi che tutti chiedono sacrifici e vogliono essere onorati, sembrano essenzialmente trasparenti l'uno nell'altro. Non sono in contrasto, sono in un certo senso la stessa cosa. Singolarmente, nell'orizzonte luterano della Bibbia appare anche il mondo di un Olimpo non raffreddato classicisticamente. E se è vero che tutti i celesti vogliono sacrificio, e anche Cristo tutto sommato è un esperto in sacrifici, visto che è riuscito a sacrificare se stesso, per cui di un sacrificio in qualche modo si tratterà di fare, no? Si tratterà di un sacrificio, e quale sarà in un certo senso il sacrificio? Che cosa servirà il sacrificio? Noi siamo stati appunto servi della terra madre e poi del sole luminoso, ma inconsapevolmente, mentre il padre che governa su tutti, Valtet, no? Su tutti, al Valtet. Valtet, che si lega anche in Gewalt, no? La Gewalt è la forza, può anche essere la violenza, ma è quella forza primaria che può figurare nell'esercizio della forza che crea forma, che crea ordine, e nella violenza che lo distrugge. È qualcosa che non a caso a sua volta, come uno dei dei della tragedia, deve essere
portato nella direzione più felice, insomma. La Gewalt distrugge e produce. Il diritto, appunto, non si regge senza Gewalt. Il diritto non si regge senza forza. Anche per Elderline, ogni qualvolta il diritto agisce con forza, è un diritto che produce sangue, insomma. È un diritto che ferisce, è un diritto che in un certo senso, come dirà poi Benjamin, attende che una giustizia ci liberi dalle sue prese. La giustizia divina libera dalla soggezione al diritto. Ora, questo Dio Padre ha esattamente che si osservi la lettera sicura, quello che resta bene interpretato. Allora, cosa vorrebbe questo Dio Padre? Vuole essenzialmente che si riesca a fare della lettera il luogo in cui si manifesti compiutamente e potentemente la forza creatrice dello spirito. Ma questa cosa come può essere realizzata? Qui Elderlin sembra darci una formula che ci riporta tutto il discorso sulla Germania che abbiamo fatto fino adesso. Lo può fare il canto tedesco. Ma che cos'è il canto tedesco? È in un certo senso quella poesia, potremmo dire, che ha anche ragione, di cui abbiamo in qualche modo sentito la traccia nella immagine della mitologia del Benvenuto. Un grande, per così dire, potente canto che riplasma la vita del mondo e la riplasma in un certo senso superando l'oblio del divino che si è manifestato come abbandono da parte degli dèi e di abbandono nostro degli dèi. Da un certo punto di vista la tragedia di Empedocle è una tragedia che noi possiamo dire riguarda qualcuno che è stato in infinita intimità con gli dèi e in un certo senso ritiene che questa intimità si dissolva in una sorta di sogno infondato qualora non si riesca a rifondarla a ritroso attraverso un gesto potente che riproduca unità del divino e dell'umano. Qualcosa che appunto, visto che appunto ogni celeste chiede un sacrificio, deve avere al suo centro un potente sacrificio. Ma in fondo cos'è il sacrificio in questo caso? Il sacrificio è qualcosa che tiene assieme attraverso lo strazio di ciò che è sacrificato un prima e un dopo, rivelandone, anzi facendone essere, la profonda unità. Quindi qualcosa che si giustifica soltanto quando riesce ad essere profondamente necessario. Questo riguarda in qualche modo la natura stessa di ciò che è reale. Perché sarebbe interessante vedere il parallelismo che si produce tra Elderly e il suo contemporaneo Novalis, che per tanti versi lo si può confrontare con esso per arditezza di pensiero. Sostanzialmente il reale è qualcosa che possiamo in realtà cogliere soltanto nel suo prodursi come continua trasformazione, come passaggio, come ciò che è colto nella sua realtà più grande e sostanzialmente più forte è qualcosa che è sempre transizione.
quindi qualcosa in cui una forma si compie dissolvendosi e nella sua dissoluzione un'altra forma nasce. Ma perché questi due processi avvengano, qualcosa in un certo senso deve unirli, un qualcosa che è il punto in cui questi processi sono in un certo senso più veri, perché in realtà questa transizione è sempre lì, è sempre in questo punto in cui tutto si trasforma. Formare questo passaggio in un certo senso è il compito del pensiero, della poesia, e per farlo compiutamente si pensa di andare in direzione proprio di una tragedia, perché tutto sommato ciò che sta al centro della tragedia è in un certo senso un sacrificio. Proviamo per un attimo a ritornare allora al Geburt, al significato, perdon, alla Bedeutung, sì, appunto, cioè, al significato delle tragedie, il frammento che vi avevo letto all'inizio di questo percorso su Elberlin, da cui poi ripartiremo per altre integrazioni. Ricordatelo, die Bedeutung der Tragödie ist am leisten aus dem Paradox zu begreifen. Allora il significato della tragedia può cogliersi nella forma più semplice partendo dal paradosso. Denn alles ursprüngliche, weil alles Vermögen direkt und gleich geteilt ist, erscheint zwar nicht in ursprünglicher Stärke, sondern eigentlich in seiner Schwäche, so dass Recht eigentlich das Lebenslicht und die Erscheinung der Schwäche jedes Ganze angehört. Allora, il significato delle tragedie può essere colto semplicemente se partiamo dal paradosso, quindi da un paradosso, cioè di qualcosa che nasce da una contrapposizione indecidibile, insomma, due cose che stanno in contrasto. Quando noi diciamo paradossale tendiamo a indicare questo, no? Ma il paradosso mette a confronto due doxai, cioè due opinioni. Nel contrasto tra le due opinioni si rivela una verità che supera entrambe e che supera la loro contraddizione. Infatti, tutto ciò che è originario, come dicevamo adesso, ursprünglich, originario, allora ursprung, letteralmente balzo primitivo. Allora, tutto ciò che è originario, nel senso di ciò che emerge primario, cioè senza che ci sia qualcosa da cui emerge. Come un sorgere che non è un sorgere da, ma un puro sorgere. In questo senso è origine, non c'è niente prima. Qualsiasi cosa che è originaria, qualsiasi originario, essendo in essa ogni facoltà, per Mögen, no? Gerecht und gleich geteilt ist, essendo in esso ogni proprietà ripartita giustamente e ugualmente. Cosa vuol dire? In ciò che è originario non c'è apparentemente, anzi non c'è nessuna distinzione interna, perché tutto vi è presente in forma perfettamente omogenea, nulla che stringa in qualche modo. Questa cosa, ciò che è originario, non si manifesta certo nella sua forza originaria, ma propriamente nella sua debolezza, sicché la luce della vita e l'apparenza appartengono la luce della vita, va bene, l'apparenza è l'erscheinen, ciò che si vede, ciò che si manifesta ai sensi,
appartengono propriamente alla debolezza di ogni totalità. Der Schwäche jedes Ganzen angehört. Cosa vuol dire? Vuol dire che ciò che è originario si manifesta solo come debolezza, ovvero sia come sua immagine debole, là dove esso sia, perché esso è in realtà raccolto in se stesso senza nessuna frammentazione o distinzione interna. Ciò che emerge originario, zampilla, usprung vuol dire proprio questo, zampillo, emerge omogeneo. Perché si differenzi in qualcosa che lo rappresenta, dovrebbe indebolirsi. Quindi, quanto più ciò che è omogeneo, ciò che è originario, è pienamente in se stesso, tanto più la sua manifestazione è debole. L'originario non si dà a vedere, non si manifesta, perché nel manifestarsi si depotenzia. Su questo dopo torneremo. Soprattutto su questo essere, tutte le sue qualità equamente giustamente distribuite. Pertanto la luce vitale e l'apparenza, le shine, appartengono alla debolezza di ogni totalità. Allora ciò che è totalità si manifesta in ciò che è luminoso e visibile solo come debolezza. La forza di ciò che è originario è lontana da ogni manifestazione. Nel tragico, ora, il segno in se stesso è insignificante, no? In tragico, nur ist das Zeichen, il segno, an sich selbst, unbedeutend, cioè senza significato, senza wirkungslos, senza effetto. Aber das Ursprüngliche ist geradeaus, mentre l'originario viene fuori che è una bellezza, potremmo dire, no? Via dritto, geradeaus. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando si realizza la tragedia propriamente il tragico, il proprio intero dice una cosa da stranisce. Il tragico, ciò che è intimamente tragico, ciò che rende tragica la tragedia, il segno in se stesso diventa insignificante, non ha più nessuna consistenza, non ha più nessun effetto, mentre l'originario viene direttamente fuori. Fermiamoci un attimo qui. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel momento in cui avviene una tragedia, pensate ad Aristotele, il rovesciamento, la necrosis, il pathos, la catarsi è tutto fatto, avviene che ciò che è segno nella tragedia, che cos'è segno nella tragedia? Beh, il protagonista, no? Che altro potrebbe essere? Ciò, chi è il protagonista della vicenda che viene rappresentata? Quando si arriva al punto in cui la tragedia è esattamente una tragedia, che gli capita al protagonista? Gli capita la folgorazione della tegola sulla testa, che è l'evento tragico. Per il suo errore, certo, per la sua malattia, ma letteralmente la vita gli si rovescia, così è così. E
come dimostra il caso dell'Edipo, che è il caso anche per Ölderlin per eccellenza, come dimostra il suo acciaccamento, resta folgorato, annientato. E nel momento in cui lui resta annientato, cosa emerge? La potenza di ciò che è originario. Questa è l'interpretazione, in un certo senso, a cui pensa Ölderlin nella stessa Catarsi. Ciò che emerge è la potenza di ciò che è ulteriore ad ogni rappresentazione, la profonda unità della totalità. E nel suo emergere, essa non si dà ad essere rappresentata, ma si manifesta attraverso l'incenerimento di ogni rappresentazione.
Prego. Può succedere anche quando una tragedia finisce bene? Nel cinema, per esempio.
La tragedia finisce bene, qui bisogna a questo punto approfondire che cos'è questa cancellazione del segno. Nel senso che
l'uomo che sapeva troppo.
Beh sì, un certo senso, lì un po' sì, poi presente il colpo di cimbali, no? della scena dell'Albert Hall, no? Insomma, voi avete visto per caso L'uomo che sapeva troppo? È un grande film, ce ne sono due versioni, eh? È un grande film di Alfred Hitchcock, ne ha fatto prima una versione negli anni 30 in Inghilterra, poi un'altra con più mezzi sostanzialmente, e un set molto più grande a Hollywood, che comunque è una versione splendida, insomma. Adesso bisognerebbe raccontare il film, e credo che abbiamo in qualche modo sforato, però diciamo che in questo film c'è una situazione nella quale degli assassini devono sparare a un presidente di uno Stato che si trova in visita a Londra ed è sul palco reale, e si sono organizzati in maniera tale che l'assassino tiri un colpo di pistola alla vittima nel momento stesso in cui nella partitura che viene eseguita è previsto un colpo di piatti, in modo che si produca un unisono tra il colpo di piatti e la pistola e non se ne accorga nessuno. Di questa cosa è in qualche modo edotta intuitivamente Doris Day, che è la protagonista femminile. Uno dice: com'è che Doris Day riesce a capire qualcosa? Ma non importa. Funzionava così sostanzialmente, e noi stiamo lì ad aspettare per capire, visto che noi sappiamo tutto, perché il regista ci ha mostrato come si sono messi d'accordo tra di loro gli attentatori, insomma, abbiamo proprio il meccanismo spiegato per filo e per segno. Abbiamo un'incertezza, non sappiamo se i protagonisti riusciranno ad accorgersene in tempo di ciò che noi sappiamo già, e questa è la nostra incertezza. Hitchcock non produce mai dei who do it, no? Insomma, il problema non è mai sapere chi è il colpevole, il problema è di sapere che chi è innocente si accorgerà per tempo di chi è il colpevole. E a un certo punto, proprio mentre sta per avvenire la coincidenza del colpo di piatti e del colpo di pistola, Doris Day riesce a intuire il momento e tira un grandissimo urlo che sfasa di pochissimo la coincidenza. Su questo si potrebbe fare un lungo seminario, una serie di lunghe lezioni che adesso non possiamo fare, però possiamo concludere per oggi raccomandando la visione di questo film, che forse non c'entra poi così tanto con ciò di cui stiamo parlando, ma è un film bellissimo effettivamente, e che spiega, qualora si voglia capire, molte cose, decisamente molte cose.
Ecco, ci vediamo se volete domani. Sì.